Peggy, telefono casa.
Ti sei casa e me la sparo qui?
Ehi, mi casa su casa.
No. Ci ubriachiamo, no. Spacchiamo tutto, la radiamo al suolo, no. Questa merda di casa!
Allora, no, un attimo.
Sono qua a casa!
La tua casa è piccola ma carina, Jack.
Hello, c'è nessuno in casa, eh?
10 anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? Che puzzava?
Questa casa è così piena di gente che mi fa vomitare!
La casa, quindi singolare, la casa.
Giube, siamo a casa.
In modalità smart working.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Cult Fiction 3x15. Su Unica Radio state ascoltando il programma Meglio del 3D con le voci di
Denise
e Tore.
Bene, gli argomenti di questa puntata sono piccantini e molto Hollywood classica.
Eh sì, perché vi proporremo la nostra recensione a caldo di Mank,
il nuovo film di David Fincher
con protagonista Gary Oldman nei panni di Mank, appunto.
Mankiewicz.
Origini polacche, neanche i polacchi sanno come si pronuncia il polacco.
Che è stato lo sceneggiatore di
Quarto Potere.
E indovinate il riassuntino for Dummies su cosa sarà?
Su Citizen Kane.
Esatto!
1941-1949. Non è morto, è che in Italia è arrivato un tantino più tardi. Diretto da
Orson Welles, diretto e interpretato da Orson Welles. E il film è diventato, insomma, una pietra miliare nella storia del cinema mondiale.
Il cinema non può prescindere da Quarto Potere.
Esatto. L'ospite di questa puntata?
L'ospite di questa puntata è una giornalista. Parliamo di Sonia Serafini.
Sì, intervisteremo un'intervistatrice. Insomma,
un'intervistatrice d'assalto che però ora, come tutti quanti, lavora da casa, quindi gli assalti li fa su Zoom. Mm-hmm. Così come l'assalteremo noi, perché è la prima intervista internazionale. Lei sta a Londra.
Ah, è vero.
E quindi abbiamo un ospite dall'estero.
Incredibile.
Italiana. Perché noi le interviste in inglese non siamo capaci di farle. Ma ciancio le bande.
Ci ascoltiamo un brano
per introdurre Mank, ovvero Sing di Benny Goodman, T.D. Lemon 900.
We'll be right back.
questo brano però c'è anche in
in tantissimi film, c'è tantissimi anche nella pubblicità della Knorr, mi pare, no, del Brodo Star, mi sembra,
giusto per mettere appetito all'ora di cena. Anche nella leggenda di Elton John, se non mi sbaglio.
Beh, c'è un po' dappertutto.
Sì, è un brano facilmente adattabile ai film. Mank di David Fincher, disponibile su Netflix da un po' di giorni. Noi l'abbiamo visto.
Sì, diretto da David Fincher, interpretato da Gary Oldman nel ruolo del protagonista, affiancato da Amanda Seyfried,
Lily Collins,
sì, e Tom Burke, credo si dica Burke, nei panni di Orson Welles, che è tipo identico.
Ed è così che la storia di Mank prende le orme di Quarto Potere.
Esatto.
Ma ora ve ne parliamo. A caldo. Recensione a caldo di Mank.
Il nuovo film di David Fincher, disponibile su Netflix, è ispirato alla storia, cioè non è ispirato, racconta la storia vera dello sceneggiatore di Quarto Potere, Herman Mank, in bianco e nero, molto stile Hollywood classica,
vecchia Hollywood Land.
Sì, partiamo con ordine perché ci sono un po' di cose da dire. Iniziamo dalla parte più tecnica, estetica, visiva. Molto interessante l'uso delle intestazioni di scena per determinare i cambi di location e temporali, visto che poi è in tema col fatto che il protagonista è uno sceneggiatore.
Si parla di una scrittura, di una sceneggiatura. Sì, ha fatto di script to screen il suo film praticamente.
Esatto.
Rubando il lavoro futuro a coloro che lo avrebbero fatto, senz'altro, e invece ci ha pensato lui. Quindi...
Esatto.
Grazie.
Seconda cosa?
Seconda cosa, finiscono i rulli e lo vediamo nella pellicola. Molto, esatto, figa anche, vero? Questa cosa. Delle chicche, dei dettagli, sì, che fanno uscire lulli gli appassionati.
Sì, si vedono i segni di bruciatura della pellicola di quando finisce il rullo, molto, molto in stile film d'epoca.
Probabilmente l'uso di fondali, di, sì, retroproiezioni.
È vero.
Macchine che vengono fatte dondolare da forti braccia per simulare il movimento. sì, quando Mank, non mi ricordo chi, il fratello mi pare, viaggiano in macchina, vengono sballottati dalla velocità.
Fotografia. Allora, la fotografia in bianco e nero è...
Più nero che bianco.
Più nero che bianco, sì. Devo dire che mi è parsa molto plastica, molto volumetrica, un pochettino.
Comunque ripropone una tecnica vecchia con strumenti nuovi.
Sì.
Quindi ci sarà comunque una differenza profonda tra quello che è ciò che è stato utilizzato per Quarto Potere, metti, e quello che viene fatto ora sulla scena di Quarto Potere.
Sì, tra l'altro alcune inquadrature sono citazioni a Quarto Potere. Dal soffitto che incombe sui personaggi al
bottiglie
momento...
Bottiglie che rotolano, sì, e cadono dalle mani.
Come la palla di neve di Kane. Una cosa che non mi aspettavo... Cioè che mi aspettavo
aspetta,
in realtà...
Aspetta, edited with Adobe Premiere Pro.
Così gli ho scritto?
C'era scritto così, c'era il logo di...
Davvero?
Di Adobe.
Hey, lol. Vabbè, comunque, erano i titoli di testa.
Appena terminati. Tutum.
Ecco. Quello che mi aspettavo era la profondità di campo, come c'è in Quarto Potere, che è, sì, famoso per comunque la profondità di campo. E invece no. Anzi, devo dire che ce n'è molto poca di profondità di campo, perché usa molto sfocato sullo sfondo,
sì,
per staccare i personaggi. E niente, questa cosa mi ha un po' destabilizzato, però vabbè.
Beh, non doveva fare una raccolta di citazioni,
no,
comunque.
No, infatti, esatto.
Però fa un po' di... la storia della sceneggiatura di Quarto Potere e di Mank, un altro Quarto Potere.
Sì.
Il contenitore è quello. va avanti per molti flashback.
Sì, è molto,
molto, molto rapidi anche.
Denso di contenuti.
Tantissimo.
I dialoghi sono veramente pregni di informazioni fortemente contestualizzate nell'epoca della Grande Depressione americana.
Nel frattempo abbiamo anche qui una Grande Depressione tra bestie. Che se, no, è divertente così, la lasciamo, la lasciamo. Kira, Atena, da brave.
Ma che sento qua.
Comunque.
Sì, necessita di una documentazione approfondita prima di essere visto.
Ok. Fortemente contestualizzate negli anni 30 della Grande Depressione e poi a loro volta contestualizzati nell'ambiente della quindi ci sono un sacco di informazioni che storiche, tecniche, che sinceramente io non ho colto e con grande vergogna e umiltà devo dire che non sapevo che la storia di Il Quarto Potere fosse ispirata a qualcosa di reale. Questa cosa non me l'hanno detta quando ho studiato Orson Welles.
Beh,
Il Quarto Potere.
Devo anche aggiungere che a lezione ne abbiamo parlato da poco con professor Bruni, che salutiamo, che ci segue da casa, e quindi mi è andata di culo.
Ah, ecco, il fresco di informazioni.
Fresco di lezione, sì, esatto.
Ecco.
Quindi sì, ricalca molto, molto, molto le vicende storiche. Per coloro che volessero seguire qualche titolo prima di vedere Mank e prima di vedere Quarto Potere, c'è Archeio 527, mi pare, che è un breve film, dura poco più di 80 minuti, mi pare, che racconta in maniera for dummies, quasi quasi.
Ottimo per me,
allora. Esatto. Prego. La realizzazione di Quarto Potere, però, dall'inizio alla fine. Dalla stesura della sceneggiatura fino alla messa in opera e l'uscita del film.
Ecco, questo me lo devo recuperare.
Liv Schreiber nel ruolo di Orson Welles e John Malkovich nel ruolo di Mank.
E qui l'attore di Orson Welles è Tom Burke ed è uguale,
molto,
è straordinariamente
molto,
simile al vero Orson Welles, prima che diventasse una palla di ciccia, ovviamente.
E non col trucco.
E non col trucco. Quindi tanto di cappello. Vabbè, c'è poco da dire sulle interpretazioni, sono grandi attori, Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins e anche Tywin Lannister, che è il Kane storico.
Sì, Hurst.
È molto, molto figo. Quindi in definitiva ci è piaciuto oppure no?
A me sì.
Io sono molto combattuta.
A me sì.
Perché
a me
mi è piaciuto, però dall'altra non ho capito molte cose. E quindi mi sono sentita in mancanza di qualcosa, come se mi mancasse un gap. Quindi
a
forse me lo
piaciuto...
dovrei rivedere con un po' di documentazione in più.
Lo possiamo rivedere, sì. Ci sono i titoli da vedere prima di rivederlo. Quarto Potere.
Beh,
è Archeio, sì. 500 e qualcosa. 500 e rotti. Uh-huh. 600, lascio. Sarà lo start degli Oscar, senz'altro.
Pizza.
Yeah.
More Than This di Roxy Music, tratta da Knives Out, ma anche da Lost in Translation, dove con un entusiasmo feroce la interpreta Bill Murray. E sotto Natale di norma escono tanti film, di norma ne escono anche di belli, però il Natale fa paura.
Stava diventando una norma è non quel momento, vedere quei film in Italia.
È quel momento in cui arrivano quei film. È come la cena tra parenti dove c'è sempre lo zio che ti sta sul cazzo. Il cinepanettone è lo zio che ti sta sul cazzo. E quest'anno c'è.
Ascoltiamoci i trailer.
Quel cialtrone di tuo padre è scappato 4 anni fa, mollando tutti e due.
È saltato fuori che papà era ricco sfondato.
E a quanta monta? Mortacci sua.
Il problema è che sono già sposato e non ho mai divorziato.
Ci sarà un modo per uscire dal cul-de-sac senza rimetterci al cul?
Sì, Marte è fuori da ogni giurisdizione.
Ma sei contento di avermi ritrovato, papà?
State state cazzo su Marte.
Grazie, papà!
Figlio mio! Oddio, il mutante! Papà! Devi tornare dalla mamma!
Oh, sei vecchio da meno di 24 ore e già mi hai rotto i coglioni!
Io sono sempre stata riempita di anelli.
Ti credo con tutti quelli che sei ingroppata.
Poi, guarda che io faccio il pugilato, eh!
Sì, al centro anziani.
Yeah! Ma metti in forma per gli addominali, non vedi la tartaruga?
La tartaruga, la lumaca!
Per la prima volta, Christian De Sica e Massimo Boldi arrivano nelle vostre case con il film di Natale. In vacanza su Marte.
Piuttosto rispetto a mamma, la rivende sul padagobisce.
Eh? Pumpa! Aripumpa!
Dal 13 dicembre noleggialo su tutte le piattaforme.
Quella sono io, Millie. La banale, noiosa Millie. Non sono mai stata la ragazza più popolare. E i ragazzi non mi hanno mai notata davvero. Wow! Ammetto che se questo fosse un horror, io sarei una delle prime a essere uccisa. Inquadratura sul tizio inquietante mascherato. Come ho detto. Ma a quanto pare succede che...
Dove sono?
Non sono stata uccisa.
Oh mio Dio, perché ho questa voce?
Mi sono risvegliata nel corpo dell'assassino.
Il macellaio di Blissfield colpisce ancora.
Non aver paura.
Tu sei nera, io sono gay, siamo già morti!
Wow, smettila, sono io, Millie!
E non solo quello psicopatico indossa il mio corpo, ma spacca!
Abbiamo meno di 6 ore per fare lo scambio, resterò bloccata in questo corpo per sempre.
Oh mio Dio, ti sei pisciato sotto!
Sì! Ah,
ma come sono vestita?
Secondo me ti sta molto bene.
Aiuto! Oddio, è il macellaio di Blissfield!
Ridammi il mio corpo.
Vieni a prendertelo. Ricky.
Prossimamente al cinema. Bene, bene, bene.
Non fatemi parlare perché sennò...
Aspetta.
Da dove vuoi iniziare?
Ecco. Facciamo che il dolce lo lasciamo alla fine.
Ah, ok, certo.
Quindi parliamo prima di Freaky.
Ah, beh, certo.
Ok.
Va bene, un film horror, comedy horror.
Horror comedy. Gli autori o i produttori, o insomma c'è lo zampino di coloro che hanno fatto anche Auguri per la tua morte.
Esatto.
Che è una bella coppia di film.
Il primo? Ah, tutti e due? Non li ho ancora visti.
Un po' di più il primo, però anche il secondo è spassoso.
Sì, in effetti anche il trailer di Freaky non sembra malaccio, insomma.
Mantiene quella premessa, sia di divertimento che di... di robe inguardabili, sì, nel senso buono dell'inguardabile.
E invece di cose inguardabili in senso negativo ce ne abbiamo qua, mi pare.
Due, Boldi e De Sica.
Madonna. Come, allora, avevo sentito da qualche parte questa cosa, che avevano fatto i cinepanettoni di Boldi e De Sica, in cui loro due erano imparentati in qualunque modo e mancava solo quello da padre e figlio, tra padre e figlio. E come lo fanno? Con un viaggio su Marte, tipo all'Interstellar. Imbarazzante, imbarazzante veramente.
Siamo arrivati alla stessa surrealità dei Sharknado.
È vero.
Nel senso, l'universo non
espanso.
Puoi mandare gli squali nello spazio. Sì.
E ci trovi anche Boldi.
E ci trovi anche Boldi e De Sica nello stesso tornado.
Non so.
È spiazzante. Pensi, non c'è più niente che possa sorprendermi in mare. però poi arriva anche quella cosa che può sorprenderti in male.
Imbarazzante. Io non credo di averne mai visto uno di Cinepanettone.
Io sì. Non tutti. Perché poi ne vedi uno, li hai visti tutti, insomma.
Cioè, uno per intero non l'ho mai visto. Mi bastavano i trailer.
C'era un momento in cui Natale in India poteva essere anche una novità. O Natale sul Nilo, non mi ricordo cosa fosse. Perché era vicino a Panettone, esotico. Allora quello era, poteva essere anche una novità. Però poi sono diventati tutti esotici. Fino ad arrivare al surreale, dove si espande l'universo e ti portano su Marte.
Crossover con Nolan.
Sì, Nolan.
Non mi piace questo elemento.
Non so se lo sa Nolan, se verrà a saperlo, ma se fosse morto Nolan si rivolterebbe nella tomba. Non si capirebbe come si rivolterebbe, ma si rivolterebbe.
Si rivolterebbe al contrario come Tenet, in maniera palindroma.
Mm-hmm. È la terra che si rivolta intorno alla tomba di Nolan.
Esatto. La tomba che si è rivolta attorno a Nolan.
Detto questo, la facciamo finita.
Sì.
E annunciamo il prossimo brano.
Ascoltiamoci un brano che...
Red Hot Chili Peppers o Vitamin String Quartet. Però passare in radio qualcosa con gli archi, solo archi, è strano. Quindi Scar Tissue, che possiamo sentire anche in King of Staten Island, la facciamo suonare Red Hot Chili Peppers. Scar Tissue that I wish you saw, Sock after Mr. Know It All. I'll close your eyes and I'll kiss you, with the birds I'll share, with the birds I'll share this lonely view, and with the birds I'll share this lonely view, and I push me up against the wall, young tucked girl in a push-up bra, I'm falling all over myself to lift your heart and taste your health, cause with the birds I'll share this.
Su Unica Radio riparte Cult Fiction, è arrivato il momento di fare una chiacchierata con la nostra ospite. Oggi abbiamo un ospite internazionale perché siamo in collegamento con Londra, anche se lei è italiana. Si tratta di una giornalista delle The Journalist, che finisce con la E da non confondere con Tommaso Paradiso. Si tratta di Sonia Serafini. Benvenuta, ciao Sonia.
Ciao Sonia.
Ma che bella introduzione, ragazzi.
Wow.
Grazie, grazie. Come state?
Noi stiamo benissimo.
Bene,
tu
bene.
Come stai a Londra?
Bene, bene, bene. Un freddo cane, però bene, dai.
Beh, anche qui non è che il clima sia caldissimo, quindi...
Vabbè, dicembre, dai. Facciamo finta che ci vada bene.
È dicembre ovunque. Ma non è solo un'intervista internazionale la prima che facciamo. Stiamo anche intervistando un personaggio che pochi giorni fa è diventato una Funko Pop.
Questo è un colpo basso da parte.
Vero?
Non sono ancora diventato un Funko Pop, però c'è un progetto, nel senso, no, in maniera molto molto scherzosa, un ascoltatore, insomma, un ragazzo che ci segue, a me, a tutto il gruppo delle giornaliste, ci ha fatto una grafica rappresentando ognuna di noi in stile Funko Pop. Allora ci è presa la cosa, dai, chiamiamo il signor Funko e facciamoci fare dei Funko Pop. Però in realtà non c'è ancora l'action figure, non c'è. Però una volta sono diventata un Lego Brick, quello sì.
Wow! Chi volesse fare un pensiero per Natale, le bamboline delle giornaliste nei migliori negozi di giocattoli.
Ci arriveremo un giorno.
Come ho visto il post, mi sono messo a ridere perché, oltre al fatto che siete tutte quante uguali,
è vero.
Ha trovato le caratteristiche migliori per rappresentarvi. Voglio le Funko Pop delle giornaliste. Non ho un Funko Pop, ma voglio le giornaliste.
Faremo una petizione online, non ci preoccupare, la facciamo.
Assolutamente, primo a firmarla.
Non hai un Funko Pop? Ho sentito bene? Non ne hai neanche uno? Vergognati immediatamente.
Davvero, ho tante di quelle cretinate qui in camera, però non ho un Funko Pop di nulla.
Recupera davvero immediatamente. Cioè, uno sì, su tutti che ti piacerebbe avere, scusa, a parte quello ovviamente mio, giustamente.
Quello è Io sono il signore di Ottobo, primo, in scala gerarchica. Ero affascinato da quello di Tony Stark con il guanto dell'infinito. Quello è la fine di un'era che vorrei come un bambino.
Per guardarlo e piangere ogni volta che passa davanti. Certo, giusto.
Per poche cose si piange, per la morte di Mufasa e Tony Stark.
È vero. E anche Bambi, io ci metterei anche Bambi in mezzo. Quello è un trauma proprio infantile che noi ci portiamo dietro.
Sì, infatti l'ho visto una sola volta. Troppo.
Una sola volta di vedere Bambi, dopodiché, cioè, vieni traumatizzato, l'imprinting è entrato nel tuo cervello e dopodiché puoi crescere deviato e giustamente sì, è così.
Quindi iniziamo la nostra carrellata di domande, faremo gli assaltatori.
Allora, iniziamo subito dal principio. Raccontaci un po' della tua esperienza, del tuo percorso, come sei arrivata dove sei arrivata ora, insomma, una carriera molto brillante, interessante.
Tanto tempo fa, in un paese lontano, dobbiamo partire dalle origini. No, scherzo. Ma guarda, la carriera è interessante, ma al di là del percorso di studi, perché comunque... qualsiasi professione o comunque nell'ambito del giornalismo, delle arti, serve una preparazione, questo è poco ma sicuro. Quindi anche se tu non hai fatto un'università in maniera specifica, un corso di studi che ti prepari poi al mondo del giornalismo, non importa, però comunque ti devi preparare, questo sì. Quindi partendo dall'università io ho fatto un corso di lettere e filosofia, però non sono mai stata una di quelle che andava all'università e campeggiava all'università, cioè io ho sempre lavorato, mi è sempre piaciuto fare mille cose, facevo la mascherina Rai, penso tu, lavoravo nei programmi Rai. come mascherina, insomma, mi sono sempre data un po' da fare. E contestualmente all'università ho trovato un sito di cinema che mi dava la possibilità di partecipare alle anteprime, e contestualmente riuscivo anche a iniziare il percorso per diventare pubblicista, perché è un praticantato di 2 anni, insomma, che per chi vuole poi c'è l'esame, nella regione Lazio c'è l'esame e diventi poi pubblicista, che almeno ti riconosce in qualche modo un'attestazione professionale, perché poi quello del giornalismo cinematografico è un ambiente molto vario, eh? E da lì ho iniziato un percorso fatto di moltissima fatica, di tantissima determinazione, e ho iniziato piano piano a ritagliarmi un piccolo spazio. Devo dire che la mia generazione, che poi forse siete un pochino più giovani di me, non lo so, ma giusto di un paio di anni, ve lo dico così, noi ci siamo ritrovati in quel limbo in cui la carta stampata sta prendendo una piega un pochino più âgée, se vogliamo, ha sempre la sua valenza, ovviamente. Anch'io scrivo per delle testate che sono periodici di carta stampata, però ci siamo trovati in quel limbo in cui non potevamo scrivere per la carta stampata perché era satura, era un ambiente saturo e i soldi nell'editoria iniziavano a scarseggiare. L'online stava prendendo piede, però non c'era ancora quel riconoscimento, e anche lì comunque non c'era posto, quindi in realtà mi sono creata una professione, che poi è quella anche delle video interviste, e è stato difficile, però quando poi riesci a ottenere determinate cose diventa tutto molto molto bello, molto gratificante.
Beh sì, grandi soddisfazioni poi. Ma tu hai sempre voluto fare la giornalista, oppure ci sei arrivata dopo con le esperienze che hai fatto? O era il tuo obiettivo proprio fin dall'inizio?
Io da piccolissima, come una povera malata di mente, forse grazie a troppi cartoni Disney, volevo fare l'avvocato. Ma proprio che mettevo tipo i miei davanti a un banchetto e facevo le arringhe, perché io sono stata deviata anche dai film. Infatti uno dei miei film preferiti è Ciao notte in America, perché è il film preferito di mia madre, che da piccole ci metteva, insomma, Ciao notte in America, se vi ricordate, lo davano sempre su Rete 4 in seconda serata, non si sa per quale motivo in seconda serata un film di 3 ore e mezza, cioè tu ci vuoi male. Quindi io da quando sono piccola ho visto Ciao notte in America a scaglioni. Cioè vedevo ogni tanto un pezzo, poi mi addormentavo sul divano ovviamente, finché non sono arrivata a un'età in cui sono riuscita a vederlo tutto. E il cinema ha sempre rappresentato un aspetto importantissimo per me, anche le emozioni, le veicolo, tutte attraverso le immagini, il cinema, quando ho bisogno di scaricarmi mi metto un film che mi fa piangere, ha sempre avuto una valenza proprio importante. Poi crescendo, diciamo che si è sviluppata la voglia di scrivere, e alla fine ho unito due grandi passioni. Però no, non è che sono nata dicendo farò la giornalista, questo no.
Adesso collabori con diverse testate, numerose testate. Come ti gestisci un po' gli impegni, gli appuntamenti, come ti muovi?
Ha una gira a tempo sicuramente.
Sì.
Allora, io e le mie 7 personalità praticamente ci gestiamo ognuna con un aspetto diverso a seconda delle fasi della giornata. No, non è facile anche questo aspetto. Il mondo del freelance è un mondo fatto di incubi e di partite IVA che comunque sia sì, regala grandissime soddisfazioni, ma è un lavoro vero e proprio. A me fa molto piacere anche il fatto che voi mi abbiate chiamato, perché mi dà la possibilità poi di parlare di quello che è il mio lavoro, no? Noi siamo un po' sotto le luci della lente di ingrandimento, perché ormai con i social, con le video interviste, diventi parte integrante poi di quella del lavoro che fai, dell'intervista vera e propria. Però noi intervistiamo i talent, che in realtà sono le persone importanti, no? I VIP sono loro. Però il nostro sembra essere un lavoro bellissimo, ah ma tu ti diverti, sì io mi diverto, però dietro c'è un grosso lavoro, e siccome il mondo dell'editoria è molto molto saturo, adesso diciamo che più sei multitasking meglio è, quindi se riesci ad avere più collaborazioni ti dà potenzialmente un modo di collaborare con più testate, di diversificare la tua offerta, perché quando magari l'ufficio stampa ti contatta tu sei in grado di offrire un ventaglio di proposte, però è difficile perché poi magari se riesci a vendere un video a 4 testate differenti devi fare 4 domande, riuscire a fare 4 domande differenti e devi personalizzare un po' l'intervista, però ci riesci, ecco, con grandi notti di montaggi video, perché ovviamente io consegno un prodotto finito, quindi proprio col montaggio, i sottotitoli, la grafica e tutto quanto, quindi ho imparato anche quello, però c'è molta, molta fatica, cioè il problema è anche quello, non avendo una redazione lavori da casa e quindi diciamo che non ti devi saper ritagliare molto bene degli spazi, altrimenti finisci quindi, che veramente alle 10 di sera ancora lavori.
Hai anche imparato da sola poi a fare tutta la parte di montaggio, cioè un gran lavoro comunque.
Guarda, io ho avuto la fortuna di lavorare per un anno a ScreenWeek, che è un sito di cinema con il quale ancora collaboro, però ovviamente non sto più in sede fissa, e con loro facciamo una cosa molto bella in ufficio, avevamo proprio una redazione fisica con una sala di fatta proprio a studio, è stato un anno molto bello. E lì ho avuto Federico Sciortino, che poi collabora anche con noi, Tico, alle The Giornaliste, che mi ha insegnato, mi ha dato un po' le basi di montaggio. E poi sì, ti metti lì e impari da sola, insomma, fai dei corsi e ti specializzi. Ma poi c'è una cosa molto bella che è la solidarietà fra colleghi. Almeno il gruppo di Due Giornaliste è nato così, perché noi siamo 4-5 amiche che si vogliono molto bene, che lavorano insieme, e abbiamo deciso di fare una cosa molto scanzonata, molto carina, però tra noi c'è molta solidarietà, quindi non capisci una cosa, si inceppa il programma, ci si aiuta in maniera molto sincera.
Ecco, le The Giornaliste come sono nate? È partita un'iniziativa? Sono nate spontaneamente, è molto bello come gruppo, anche perché
è molto bello,
oltre
sì,
ad essere interessanti siete spassose e ne voglio sapere di più.
Guarda, noi ci conosciamo, io e Eva per esempio, con Eva ci conosciamo da 13 anni, proprio da prima di fare questo lavoro ci siamo trovate a lavorare in un altro ambiente, poi siamo diventate amiche e abbiamo fatto lo stesso percorso. Però in realtà nasce proprio perché per sfatare il mito della competizione, quella a sangue fra colleghe donne, noi siamo colleghe, siamo molto amiche, e collaboriamo spesso insieme, magari ai festival prendiamo casa insieme, l'anno scorso a Cannes, questa la raccontiamo sempre, ma è vero e fa molto ridere, abbiamo dormito in quattro a Cannes, come sapete al Festival di Cannes gli affitti, perché quando vai come freelance tu anticipi, insomma, casa la prendi per conto tuo, poi vendi i pezzi e quindi fai in modo di rientrare con le spese, e quindi per tagliare le spese noi prendiamo casa insieme. Abbiamo preso una casa che era credo 10 metri quadri con due letti a castello a matrimoniali, dove siamo riuscite a sopravvivere per 11 giorni in quattro, con quattro relativi bagagli, penso che già io ne avevo tre, Eva poi ce ne aveva 18, quindi abbiamo detto ok, se siamo sopravvissute a questo canna noi possiamo fare tutto nella nostra vita insieme, perché non c'è stato mai un ritardo per il trucco al bagno, rendetevi conto, è proprio una cosa, non c'è stato un litigio. E da questo parlare, da questo scherzare, poi un giorno durante un junket internazionale con Eva e Valentina ci è venuto in mente, ma perché non raccontiamo un po' il dietro le quinte del nostro lavoro, perché proprio anche per far capire che poi in realtà è un lavoro, ci si diverte ma è un lavoro, e tante persone ci chiedevano ma cosa fate voi, ma come funziona quello che fate, allora abbiamo detto dai, raccontiamo il dietro le quinte dei junket, magari un'intervista appunto a Robert Downey Jr., come dicevi tu, o a Jason Momoa. Oggi mi è arrivato il ricordo dell'intervista di Jason Momoa. Quindi noi che abbiamo la possibilità di intervistare questi personaggi, raccontiamo cosa c'è dietro. Quindi tutto è nato così. E poi in corso d'opera si sono aggiunte anche Margherita e Gabriella, e abbiamo cercato di dargli una struttura più varia. Certo, noi siamo cinque, ognuna ha il suo carattere, il suo modo di raccontare le cose, forse è carino anche per quello il progetto.
Sì, mi venite in mente tu e Margherita durante le dirette della quarantena, scazzottate tra cinema internazionale e cinema italiano. Lei è fan del cinema italiano, giusto? Non si perde un titolo.
Sì, no, ognuna di noi ha la sua prerogativa. Eva è più da blockbuster, per esempio, lei è quella Marvel dipendente. Mm-hmm. Margherita è più proprio sul cinema italiano spinto. Lei le abbiamo insegnato a vedere insomma i film Marvel, DC, la stiamo un attimo estradando verso questo percorso. E poi c'è Gabriella, che è per esempio una super fan degli horror.
Sì.
Che io proprio non riesco, mi manca un'enzima, proprio l'enzima del coraggio, io non ce l'ho. E poi c'è Valentina, che è super specializzata in serie TV, quindi ognuna ha la sua specialità, ecco. Io sì, stando a Londra magari ho un respiro più internazionale, ma in realtà giusto fisicamente. Poi io mi divido un po', amo molto il cinema italiano, non sono una super fan a priori del cinema internazionale, valorizzo tantissimo quello che abbiamo, però amo molto il cinema indipendente, quello sì.
Abbiamo iniziato a parlare dei festival, accennavi a Cannes, nella situazione che stiamo vivendo oggi le piattaforme streaming sono un ingrediente fondamentale dei festival. Sarà così anche in futuro? Sarà un ingrediente imprescindibile dei festival, che si sdoppieranno tra eventi in presenza e a partire da questo momento in poi anche con una trasposizione online, oppure magicamente tutto come prima? Tu come la pensi?
Guarda, questa è una domanda interessantissima, perché purtroppo lo stiamo vivendo, questo cambiamento sarà inevitabile da un certo punto di vista. Comunque una piattaforma per esempio come Netflix o come Amazon avevano già iniziato a prendere un piccolo spazio all'interno dei festival. Non dimentichiamoci che Roma di Cuarón ha vinto il Festival di Venezia e poi ha vinto gli Oscar. Insomma, c'è stata una grandissima rivalsa da parte di Netflix in questo, perché il Festival di Cannes l'aveva voluto prendere il film di Cuarón, e invece Alberto Barbera, che è il direttore artistico di Venezia, non solo l'ha preso ma l'ha anche spinto molto, perché secondo me volersi a tutti i costi opporre a quello che è il cambiamento è uno sbaglio enorme. Io non dico che sono totalmente a favore delle piattaforme, o comunque, cioè non vorrei ci fosse una linea netta fra le due cose, vorrei che si riuscisse a trovare il modo per far coabitare comunque lo streaming, la piattaforma, questa nuova fruizione cinematografica e il cinema, perché comunque il cinema è una vera e propria esperienza, e non ti regala la stessa cosa un film visto a casa. Poi è normale, puoi toccare più persone, ci sono i costi che si abbattono, ci sono tante cose che ti danno dei vantaggi nello streaming, nel far uscire un film in piattaforma, soprattutto in quello che abbiamo vissuto, insomma abbiamo visto quanto sia importante, però non può scomparire quella che è l'esperienza cinematografica, ma anche semplicemente perché comporterebbe un abbrutimento a livello sociale, secondo me. Cioè il cinema non è solamente l'esperienza di andare a vedere un film su grande schermo, per il quale è stato concepito oltretutto, magari mi riferisco alla rivolta di Nolan degli ultimi giorni, che se l'è presa con Warner Bros. È anche un po' un espediente, no? Per uscire, quante coppie si sono formate al cinema, quante volte, ma cosa c'è di più bello di andare a vedere un film al cinema e poi uscire a mangiare una pizza con gli amici? Cioè, è anche parte integrante di quelle che sono le abitudini che compongono poi il nostro quotidiano. Quindi o cambia la società, comunque sta cambiando, però non bisognerebbe poi farsi completamente sdoganare in maniera completa, non lo so, io la vedo un po' così. Secondo me bisognerà piegarsi inevitabilmente al cambiamento. Le piattaforme avranno un ruolo all'interno dei cinema, dei festival, e anche gli Oscar quest'anno se ne sono accorti. Però adesso da qui a schierarsi completamente ce ne passa.
Questo è un fenomeno che tocca anche gli eventi più piccini. Fino a qualche giorno fa a Sant'Antioco, qua in Sardegna, c'era un piccolo festival che per la prima volta, con l'esigenza, ha esordito anche online. Non di meno non ha rinunciato ai workshop collaterali con i ragazzi, che sono avvenuti ovviamente online, in presenza non si è svolto niente, mi sa. Chiaramente un po' col muso, perché l'esperienza non può essere la stessa degli anni precedenti, ovvero poi non solo assistere alla proiezione dei film, dei cortometraggi, ma allo stesso tempo poi anche incontrare gli autori, gli ospiti, al di là delle formalità, bere una birra, mangiare qualcosa e andare oltre quello che vedi sullo schermo o oltre un'intervista. Chiaramente questo online è totalmente smorzato.
Ma guarda, il fattore online lo porteremo con noi anche a livello lavorativo, secondo me, nel senso che io sto vivendo questa vita parallela, cioè fatta di Zoom, in cui sì, c'è un cartonato al posto mio, in cui ormai tutte le interviste che facciamo sono su Zoom. Alcune mi è capitato di farle alle 2 di notte, perché giustamente con il fuso orario americano magari è così. Se da una parte è molto comodo, perché il talent sta a casa, magari si sente più rilassato, però dall'altra parte c'è la totale mancanza del fattore umano. Cioè, un festival o un'intervista non è soltanto un modo per presentare un progetto, è un modo per fare rete. Cioè, la rete sociale è la cosa basilare, secondo me, che si crea soltanto attraverso delle situazioni del genere. Quindi quello che c'è dietro un festival poi è soprattutto riuscire a mettere insieme delle persone che poi possono creare dei progetti insieme, c'è uno scambio di idee, e questo Zoom non te lo regala di sicuro. Cioè, è così.
Esatto.
Siamo arrivati più o meno all'ultima domanda che volevo farti, ovvero quanto influirà tutto ciò sul mestiere che tu e le tue colleghe svolgete. Diventa una figura meno essenziale in presenza, detto così però è particolarmente brutto.
No,
nel senso,
vabbè,
rimane comunque una figura professionale
indispensabile per contenuti, per copertura mediatica, per il valore del giornalista in sé. Però una volta che puoi tenerlo a casa, cambia anche qualcosa del suo lavoro.
Ma come ti dicevo, appunto, ce ne stiamo accorgendo, secondo me se ne stanno accorgendo anche i talent. Allora, prima di tutto il giornalismo ormai è cambiato radicalmente, e ve lo accennavo anche prima, diciamo che ormai il giornalista di spettacolo, quindi che sia cinema, che sia musica, che sia TV, teatro, quello che vuoi, deve dialogare con più aspetti, che sono i social inevitabilmente, che è un altro modo di comunicare lo stesso tipo di contenuto. C'è soltanto un dialogo differente che viene fatto. A me dispiace quando magari non viene recepito, oppure viene giudicato il giornalista che appare sui social, sta vendendo un prodotto, cioè io vendo il mio contenuto, soltanto ho un modo di dialogare ovviamente cambia, perché cambia la piattaforma alla quale mi riferisco. Quindi tu inevitabilmente, secondo me, se sei un giornalista di spettacolo, devi dialogare ormai con più fattori, cioè uno sono i social, devi andare a capire al target che ti vuoi riferire e abbracciare quel tipo di non so, comunicazione, perché magari non è che la recensione di 4.000 battute, 700 pagine, non la leggono più, cioè non si può più fare quella roba lì. Puoi fare gli approfondimenti e ci sta, però devi essere al passo coi tempi, quindi inevitabilmente il giornalista è già cambiato, soprattutto se fa spettacolo. E poi c'è l'esigenza di riuscire a in qualche modo diversificare, perché è tutto talmente alla portata di mano. Anche con i social, anche i talent ormai fanno il tuo lavoro, perché fanno una storia Instagram e pubblicizzano il loro prodotto. Inevitabilmente quella è un'intervista, cioè quello viene meno il mio ruolo di farti una domanda, viene meno il mio pubblicizzare il tuo lavoro, capito? Quindi la catena di montaggio del sistema che compone lo showbiz deve comunque inevitabilmente mantenersi. Però secondo me un aspetto di questo online ce lo porteremo un po' dietro, prima di tutto perché per altri 6-7 mesi questa emergenza secondo me andrà presa un pochino in punta di piedi, e poi perché ci saranno dei talent che comunque invece di farsi 15 ore di volo magari a volte sceglieranno di restare a casa. Però devo dire che mi sono accorta che anche i talent preferiscono fare le cose dal vivo. Ma per quell'aspetto umano che ti dicevo prima, che è insostituibile, veramente, magari è una stupidaggine, però tu entri in una stanza, che poi il nostro lavoro si compone di quello, quando vai a fare i junket, ti chiamano per fare l'intervista, se tu aspetti in una waiting room che è fatta di giornalisti, anche quello ti manca, che magari scambi le battute, conosci i giornalisti da tutto il mondo, ti prendi un caffè, ti coordini con le domande, è molto bello. Viene ufficio stampa, ti chiama e poi tu entri in questa stanza dove c'è il talent, in realtà hai 4 minuti per stargli simpatico, non fare una cazzata, dire le cose giuste, cercare di non entrare nel panico, perché quello tanto è inutile, puoi anche aver intervistato come me De Niro e Al Pacino, ma comunque l'ansia ti viene sempre, e quindi magari dal vivo riesci a scambiarci una battuta prima, a fare non so, un complimento sul vestito, cioè c'è comunque un modo per entrare in empatia che comunque tramite Zoom, tramite uno schermo non si riesce a ricreare.
Fare la scena di Notting Hill dove Hugh Grant nella stanza d'albergo con Julia Roberts a nome di Cavalli e Segugi,
io vorrei fondarla, lo sai, come rivista, perché in Inghilterra ce n'è, c'è Cavalli e Segugi.
Esiste davvero?
Ma sì, c'è un mensile molto simile, si chiama proprio Cavalli e Segugi, però come sapete gli inglesi sono dei psicopatici adorabili. queste riviste, oltretutto da 50-60 anni, longeve in una maniera incredibile, magari mobili d'antiquariato, cioè antiquariato country. E tu dici, ma da che anno fanno questa rivista? Dal 78. Cioè, e c'è gente che la compra, i comodini più belli di sempre, cioè ogni mese c'è questa rivista, e quindi ce n'è una anche tipo Cavalli e Segugi, cioè esiste in Inghilterra.
Mi abbono.
Ascolta, io ti farei un'ultimissima domanda. Hai detto che comunque hai intervistato tanti personaggi, tanti talent famosi, De Niro, Al Pacino, insomma. Ecco, l'emozione di intervistare queste figure, cioè, come la vivi? Cioè, è un'esperienza non accessibile a tutti comunque, quindi comunque incontrare personaggi del genere è un'esperienza unica. Non lo so, ti sei mai trovata in difficoltà? Il momento, momenti di panico in cui non sapevi come gestire il personaggio? Non lo so, qualcosa?
Ma guardala, prima di tutto i talent americani, comunque internazionali, sono di una professionalità sconvolgente. Questo sì, loro sanno che magari il loro lavoro è propedeutico al tuo e ne hanno molto rispetto. Questo è molto bello. In Italia ho avuto delle esperienze con delle pulci con la tosse, si dice così. Però diciamo che di per sé il talent internazionale ha molto rispetto della tua professione e della sua, quindi sa che se fa un buon lavoro lui e se fa una buona intervista sarà un pro in più. Secondo me poi ci sono alcuni talent tipo Tom Cruise, che è proprio il marketing di se stesso, quindi sanno benissimo come vendersi. Però dal lato giornalistico, quello che vi dicevo prima, cioè l'ansia non passerà mai. Cioè, tu entri la mattina che vai a fare le interviste o la sera dopo che hai visto il film, devi preparare le domande. La preparazione delle domande proprio richiede Valium, quello che necessita proprio per calmarti, camomille su camomille. Però il momento prima che tu devi entrare nella stanza, c'hai l'ansia, cioè c'hai proprio l'ansia di dire: oddio, adesso va tutto male, cosa faccio, cosa gli chiedo? E poi quando ti siedi, in realtà ti dimentichi un po' delle emozioni che ti potrebbero sopraffare, perché devi essere poi il più professionale possibile, ma poi si instaura un dialogo, in realtà è un po' una chiacchierata e te ne dimentichi, ti diverti mentre lo fai e quando esci dici: cavolo, è andata. Però per esempio ho avuto Jamie Foxx per Just Mercy, non ricordo com'è il titolo in italiano, Just Mercy, che uscì a gennaio dell'anno scorso. Mi sa che è stato uno degli ultimi junket che abbiamo fatto poi qui a Londra, c'è stato quello e poi c'è stato Harley Quinn, e Jamie Foxx, che era super dato super per favorito agli Oscar, non fu neanche candidato. Quindi quando io sono entrata a questa intervista, era uscita da pochissimo la news che lui era escluso dagli Oscar, e ho detto: molto bene, avrà un umore fantastico. E infatti diciamo che non è stato molto empatico, cioè la cosa peggiore che ti può capitare è il talent che ti risponde: sì sì, lo penso anch'io. O che magari ti fa il sorriso e ti dice: ah no, questa domanda non mi piace. Io per fortuna questo non l'ho mai vissuto, però ci stanno delle giornate giustamente magari in cui il talent è un pochino più morale di altre. Però ho avuto tutte le esperienze abbastanza positive. Quella di venire al Pacino io ancora non ci credo, cioè, ogni tanto mi vado a riguardare delle cose, perché è stata una bolla, cioè, sono entrata in una bolla spazio-temporale, poi sono uscita e ho detto: bah, non credo che ho vissuto, cioè non è vero, perché poi mi sono seduta proprio vicino a De Niro, e De Niro, che per me è De Niro, proprio per tutta la questione c'era notte in America, l'avevo già intervistato, però mai seduta mezz'ora con lui in coppia con Al Pacino, che poi secondo me sono una coppia comica meravigliosa, cioè, veramente ridere tantissimo. Però quella è stata un'esperienza che forse ti capita una volta nella vita. È stato emozionante, molto molto emozionante.
Quindi bisogna viverla intensamente la volta che capita.
Quando per questo poi anche poi lo streaming è, cioè non c'è quell'emozione, invece dal vivo proprio è un'altra cosa.
Ma poi è tutto il pre o magari il dopo, no? Quando si chiude la telecamera, perché quando entri nella stanza tu hai quel minuto o due in cui sistemano tutto, in cui fai quella chiacchiera per rompere il ghiaccio, magari lì nascono delle cose fantastiche. Per Shazam ci siamo ammazzati dalle risate, perché mi diceva: ah, ma sei di Roma e vivi a Londra, ma chi te lo fa fare? Io: ma lo so, ma che devo fare, non capisco neanch'io perché sta cosa fa. Dice: comunque sono stato a Milano e, se ti posso dire, il tempo faceva schifo. Faccio: perché Milano è un po' come Londra. Ho detto: cioè, tu devi andare a Roma. Ma ci voglio andare. E poi abbiamo una prerogativa importantissima, ragazzi: noi siamo italiani e l'Italia è amata veramente in tutto il mondo, e l'italiano è amato in tutto il mondo, quindi noi partiamo con una marcia in più, di sicuro. Quando sanno che sei italiano, gli prende subito a bene. Questo è poco ma sicuro. Abbiamo noi un modo di relazionarci che ci fa volere subito bene, perché sappiamo come portare un po' d'allegria all'interno di una stanza. Questo è poco ma sicuro. Poi ci chiedono del cibo, del sole, del vino.
L'usore, l'umare, il cuore.
Una volta, vi dico questo, Elizabeth Banks per Charlie's Angels. Le avevo fatto una domanda sull'Italia, perché poi in Charlie's Angels, l'ultimo, ce l'avete visto, quello con Kristen Stewart, c'è un pezzo in cui parlano dell'Italia, e allora ho fatto a tutte per Radio Italia, lavorando con Radio Italia, le avevo fatto una domanda a tutte per legarla poi alla musica italiana, e lei si riuscì: no, guarda, quello che amo di più dell'Italia è l'alcol, non dimenticherò mai i miei spritz fatti davanti il sole in Toscana. Finisce l'intervista, mi guarda e mi fa: secondo te sono sembrata un'alcolizzata? Non ti preoccupare, non ti preoccupare, è una cosa carinissima. Vado via, stavo aspettando di fare Kristen Stewart, mi chiama l'ufficio stampa e mi fa: guarda Sonia, dobbiamo riguardare l'intervista per capire se realmente lei magari esce male, cioè la sua risposta è fuorviante. Faccio: va bene. Quindi ho passato quella mezz'ora di terrore dicendo: adesso mi tagliano l'intervista e io non so cosa fare. Invece alla fine sono stati clementi, però mi fece molto ridere la Elizabeth Banks ubriaca in Toscana, che la cosa che gli piaceva di più di noi era lo spritz. E poi ultimamente sul suo profilo Instagram ha pubblicato proprio che Campari, mi sembra, gli ha mandato tutto un pacco. Ho detto: allora...
È servito, allora.
Sì.
Devi farti offrire uno spritz da Elizabeth Banks.
Però c'è un'intervista che non so se riuscirò mai a fare, proprio per condizioni mie psicofisiche, che è quella a Tomardi. Ci sono andata molto vicina 2 anni fa per Venom, e dentro di me non sapevo se sperare in una cancellazione all'ultimo, perché io non so se riuscirò mai a reggere un'intervista davanti a Tomardi. Ecco, questo è il mio tallone d'Achille, forse è Tomardi, sì, giuro.
Un ascendente forte.
Potrei veramente andare in panico, cioè tutta la mia professionalità crollerebbe in un balbettare così. Beh, credo che farò questa fine, ma vi farò sapere nel caso.
Resteremo aggiornati con l'hashtag Serafini intervista Hardy.
Intervista hard a Tomardi.
Esatto.
Non vediamo l'ora. Sonia, ti ringraziamo tantissimo. Sei stata gentilissima, disponibilissima, interessantissima. Usciremo dallo streaming per fare i junket in live.
Grazie ragazzi, grazie a voi. Ovviamente io lo corro che hanno finire, vi avrò torturato i timpani. Grazie.
Non taglierò un secondo.
Molto bene, mi faccio sempre riconoscere. Grazie dell'opportunità. Mi raccomando, continuate a fare quello che fate, perché è molto bello.
Grazie mille.
Ciao.
Ciao ciao.
questa era War Cry, tratta dal film Lego Movie, cantata dai Federale. E questo è il momento che tutti stavamo aspettando, ovvero quello di Citizen Kane, in italiano tradotto come Quarto Potere. Togliendo il focus, tra l'altro, dal soggetto del film, che è appunto Kane, e mettendolo su quello che è il potere della stampa, di cui ovviamente il protagonista è imperatore, diciamo. E che dire, questo film, se non l'avete, se voi fate cinema e non l'avete studiato, non avete fatto un buon
lavoro.
Esatto.
Non meritate di fare cinema.
No, volevo dire questo, però insomma, diciamo che a me hanno spaccato le arance con Quarto Potere, ecco.
Giustamente.
Però non mi avevano detto che la storia di Quarto Potere è ispirata a una cosa reale, ecco.
L'hai confessato nella recensione
nella
a caldo.
Recensione, sì.
Quarto Potere di Orson Welles, il genio che a 24 anni o 25 anni
sì,
ha realizzato Quarto Potere, maledetto, senza anima.
Io sono ancora in tempo, non ce li ho ancora 25 anni. Tu, Tore, mi sa che hai perso il treno.
Io ne ho perso diversi di treni, perché chiunque ha fatto qualcosa prima dei 31 anni, quindi diciamo che...
Aspetta che inventi che
nella mia
inventi...
stazione non è ancora passato il treno. Sono il binario sbagliato, però.
Mi sa che ti stai girato dall'altra parte mentre è passato. Ma comunque
stavo raccogliendo 10 euro che erano per terra.
Esatto. Falsi.
Che spiga da madonna.
Stavamo parlando di Kane.
Di Kane.
Vabbè, film del 1941, grande rivoluzione registica comunque delle inquadrature, molte inquadrature simboliche, una costruzione dell'immagine straordinaria.
È la sceneggiatura di Gary Oldman.
Sì, insieme a Orson Welles stesso, e infatti mm-hmm. hanno vinto entrambi l'Oscar alla miglior sceneggiatura nel 42 o 41, se non sbaglio, comunque insomma quegli anni.
E nessuno dei due si è degnato di andare ritirato.
Infatti è vero, nessuno dei due. E riassumiamolo allora.
Quarto Potere. Come inizia il film?
Sembra un film horror. Sembra che siamo in Transilvania e sullo sfondo mm-hmm. di notte si vede un castello molto inquietante con un cancello con scritto No Trespassing.
Il castello di Dracula.
Già, ma all'interno non c'è Dracula, c'è qualcun altro.
Peggio.
Tan tan tan. C'è un uomo che sta morendo.
Gli cade una boccia dalle mani.
Già.
Dice una parolina.
Lui dice le ultime parole.
Rosa bella.
Rosa bella. Rosebud.
Rosebud.
E gli cade la palla. Arriva l'infermiera. Che subito proprio cade la palla. Boom. Ecco, è arrivata l'infermiera.
Era dietro la porta
che stava aspettando. E lo copre col lenzuolo. Bene. Kane è morto. Parte un bellissimo cinegiornale.
Parata di notizie.
Kane, giornale d'epoca che annuncia la morte di Charles Foster Kane.
Charles Foster Kane.
Magnate dell'editoria, plurisposato.
Insomma, un diagramma della sua carriera.
Sì, accumulatore seriale di opere d'arte.
Mm-hmm. Ha svaligiato l'Europa praticamente.
Sì, poi ci si incazza con Napoleone. E lui allora?
Infatti.
Ha costruito
anche una villa enorme, proprio, tra l'altro con una specie di zoo all'interno.
Una insomma. Fortezza incredibile.
Una roba bestiale.
Kandalu o Sanadu, con cui ha poi, dopo una vita di alti e bassi e tanta ricchezza, è andato a vivere con la moglie, con cui non è che andasse molto d'accordo. Ma ad ogni modo.
Il cinegiornale è finito. La redazione di questo cinegiornale ne discute. Com'è andato il cinegiornale? Mi sembra un pochettino così, troppo... Ha raccontato la vita di...
Niente di più, niente di meno di questo tizio.
Bisogna
perciò...
raccontare quello che era un uomo.
Morto, sì, morendo duro, ha detto solamente Rosabella. Ma chi era? Che cos'era? un uomo che avrebbe potuto diventare presidente, un uomo amato ed odiato, di cui si è parlato più di chiunque altro al mondo. E quando sta per morire gli viene in mente qualcosa che chiama Rosabella. Che cosa significa?
Forse un cavallo sul quale aveva scommesso.
E chi non è mai arrivato? Ma che cosa c'è su?
Rosabella!
E come si può raccontare quello che era un uomo?
Indagando sulla sua vita.
Indagando sulla sua vita e ci si accanisce contro... Anzi, ci si accanisce su...
L'ultima parola.
L'ultima parolina famosa che ha detto Kane.
Rosabella.
E quindi l'Inquirer, il giornale di proprietà di Kane, con i suoi uomini, inizia a indagare su questa parolina. Quindi sguinzaglia i redattori.
Il redattore, Jerry Thompson.
Sì, un redattore in particolare.
Che deve scoprire il significato di Rosabella.
Esatto.
Thompson, dica. Tenga tutto in sospeso per una settimana, due se occorre.
Ma sono già 8 giorni che...
Indaghi su questa Rosabella. Parli con tutti quelli che hanno conosciuto Kane. Che l'hanno conosciuto bene.
Quel suo direttore, Bernstein, con la sua seconda moglie, è ancora viva.
Susan Alexander Kane.
Gestisce un nightclub.
Sì, esatto. Veda tutti. Si incontri con quelli che hanno avuto occasione di lavorare con lui, che lo hanno amato, con quelli che lo hanno odiato. Con questi non esageri, io dovrò parlare con mezza città.
Mi metto subito in giro, signor Austin.
A chi andare a chiedere?
Iniziamo dalla fine, quindi la seconda moglie.
Esatto, a ritroso.
Susan Alexander Kane, che... era una cantante, seconda moglie di Kane,
cantante
insomma, per modo di dire, cantante. Aspirante cantante.
Sotto la doccia.
Sì, infatti adesso non ha molto successo, anzi è un'alcolizzata in un nightclub che sì. Si rifiuta di parlare con il giornalista.
Chi le ha detto di sedersi?
Speravo di poter parlare con lei.
Si è sbagliato. Lasciatemi in pace. Io faccio gli affari miei, voi fatevi i vostri.
Chiedo solo di fare due chiacchiere con lei, Miss Alexander.
E si non... tolga dai piedi.
Ma la lo indirizza al, diciamo, come si chiama, precettore? Al tutor?
Sì, a colui che si è occupato di Kane quando era piccino, scelto dalla madre di Kane, e che gli ha centellinato il patrimonio fino a quando lui non è diventato abbastanza grande da potersene appropriare totalmente.
Walter Parks Thatcher. E ha la possibilità il giornalista di leggere le memorie di questo Thatcher.
Sì.
E scoprire delle cose interessanti sul passato.
Si limiterà a leggere come d'intesa solo i capitoli che nel manoscritto parlano del signor Kane.
Sono i soli che mi interessano.
Appunto, dicevi che
ha ereditato una miniera d'oro.
Mary.
Che poi lei ha lasciato a Kane tramite una banca. Appunto per tutelarlo e per farlo vivere meglio di come ha vissuto la madre fino a quando non ha ereditato questa fortuna.
Intanto le firmerò quelle carte, signor Thatcher.
Voi vi scordate che sono io il padre di quel ragazzo?
Bisogna fare esattamente come ho detto, signor Thatcher.
Anche qui nel Colorado si può vivere bene. Non capisco perché non dobbiamo educare noi nostro figlio solo perché ci sono capitati un po' di soldi. Se volessi potrei fare causa. Un padre ne ha il diritto. Tutto per un pensionante che paga con titoli che crede senza valore. Io dico che quella proprietà appartiene a me quanto a mia moglie, ora che vale qualcosa. E se Fred Graves avesse saputo come sarebbe andata a finire, avrebbe messo quei titoli a nome di tutti e due.
Però furono intestati solo alla signora Kane.
I soldi li doveva a me come a lei.
È inteso che quanto decide la banca in merito...
E qui c'è la scena celebre, anzi celeberrima,
sì, tutti
di...
i corsi di cinema viene potere, studiata. Con,
sì. Di Kane che da bambino poi sullo sfondo, profondità di campo... Mm-mm. Gioca nella neve con una slitta.
Con una slitta.
Una slitta.
Con una slitta.
Comunque Kane diventa grande, prende
stronzo.
Il controllo prende il controllo del suo patrimonio e compra il giornale Enquirer.
Lo compro. Tipo Monopoly.
Lo compra
e se ne impossessa in tutti i sensi, perché poi lui, una volta arrivato alla piccola redazione dell'Enquirer, ci vive dentro.
È vero, occupa l'ufficio giorno e notte.
Signor Carter. Si accomodi.
Signor Carter.
Sì, signor McPhail.
Signor Carter, quello è il suo ufficio, se non erro.
Sì, è il mio piccolo Santa Santorum, ma è a sua completa disposizione,
bene.
Signor Carter.
Ne approfitterò, sì.
Scusi, ma non riesco a capire.
Signor Carter, ho intenzione di abitare qui nel suo ufficio finché sarà necessario.
Scusi, signor Carter.
Abita qui?
Signor Carter.
Sì.
Mi scusi.
Ma il nostro è un giornale del mattino, signor Kane, e in pratica qui è chiuso 12 ore al giorno.
E ribalta la situazione di quel giornale, che inizialmente aveva una tiratura limitata, e poi supera la tiratura del miglior giornale, e non solo, compra anche i giornalisti del miglior giornale, li compra proprio, uno a uno, come le statuine del presepe.
Esatto, le figurine, ce l'ho, manca.
Esatto.
Però comunque il giornalista non ha ancora scoperto cosa è sta Rosabella, chi è, cosa è.
Niente.
E quindi allora
il giornalista va
a intervistare il braccio destro di Kane,
il critico forse, drammatico.
Sì, l'unico amico che Kane abbia mai avuto.
Fino a quando anche questo qua non si è rotto il cazzo di Kane.
Che tra l'altro poi dove è finito? In un ospizio tipo.
Eh già, però non si lamenta, sta bene.
Sì, infatti, vorrebbe seguire i cubani, ma...
Dimmi niente.
Lei è un giornalista e vuole sapere che cosa penso io di Charlie Kane. Beh, credo che in fondo fosse dotato di una certa dose di grandezza, ma se la teneva per sé. Non dava confidenza a nessuno, non dava niente a nessuno, agli altri lasciava la mancia.
E questo Bernstein non è che ci dica molto di Kane, insomma, ci dice che era un tipo molto particolare...
Sopra le righe.
Che in qualche modo voleva che la gente amasse lui.
Voleva essere amato dalle persone che lo circondavano. Ma lui è un tipo troppo particolare.
Sì.
Affinché questo accada. E anche lui gli racconta diversi aneddoti comunque. Che c'è stata una prima signora Kane.
È vero. Che si chiama Emily Norton.
Che era la nipote di un presidente degli Stati Uniti d'America.
Quindi insomma, colpo grosso.
E infatti poi gli dicono, presto sarà la moglie
del presidente
degli Stati Uniti d'America.
E quindi intravediamo una carriera politica per Kane, ma come andrà a finire?
Male.
Ovviamente.
Perché il suo rivale, insomma, è più stronzo di Kane, o comunque non si lascia mettere i piedi in testa sicuramente. Tutto ciò che viene scritto nel giornale di Kane non scalfisce il suo rivale, che non gliele manda a dire. E si fanno quattro chiacchiere.
A meno che il signor Kane entro domani non inventi una scusa e si tolga di torno per un paio d'anni, lunedì tutti i giornali, eccetto i suoi, pubblicheranno la storia che io fornirò.
Che storia?
Quella della sua relazione con la signorina.
Non è vero, non c'è stato niente! Il signor Kane è solo...
Ho in mano prove che farebbero colpo nei titoli di testa. Vuole che gliele mostri, signor Kane?
E da lì il fallimento della campagna elettorale di Kane.
Sì, anche perché poi il governatore minaccia di rivelare la tresca che Kane ha con... la futura seconda moglie.
Esatto.
Alle spalle della prima moglie.
Che è ben più scandaloso per un uomo politico, perlomeno negli Stati Uniti d'America. Da qui finisce il primo matrimonio, inizia il secondo matrimonio, ovvero la sua nuova campagna elettorale. Siccome al signor Kane piace tanto la voce della sua nuova moglie, si incallisce sulla sua carriera artistica.
Anche se non ha né talento né ambizione la ragazza.
Esatto, quindi compra un teatro, ce la mette dentro, la fa cantare e riceve recensioni negative.
Adesso è cosa che è il passato. Torniamo al presente. Thompson non ha ancora scoperto chi è o cosa sia questo Rosabella, Rosebud, e torna dalla seconda moglie a esigere un po' un colloquio, che finalmente glielo concede.
Forse era meglio se non cantavo per Charlie quella sera che lo incontrai. Dopo di allora il canto diventò un'ossessione. Cominciai infatti a cantare per i maestri. $100 all'ora, questo si prendevano.
Ne ottenne qualcosa?
No, niente ne ottenni, salvo delle lezioni di musica.
Ma poi la sposò, mi pare.
Charles non parlò di matrimonio finché non scoppiò quella famosa grana. Mi chiese di sposarlo dopo aver perso le lezioni, quando la moglie ottenne il divorzio.
La seconda moglie gli racconta delle cose inquietanti sul marito, comunque, che la costringeva a cantare in modo umiliante.
La costringeva a studiare.
A studiare.
Con
poi...
un professore che non riconosceva il talento dell'allievo, eppure era pagato per questo.
Poi stavano sempre nella magione da soli, lei a fare puzzle su puzzle su puzzle, fino a quando poi la moglie non tenta un suicidio con i farmaci, fallendo. E dopodiché, insomma, anche lei, cioè, lo molla sto povero Kane e se ne va e lo lascia da solo a sclerare come un matto e a distruggere milioni di dollari di opere d'arte. E finalmente andiamo alla magione, al Candalù.
Lì c'è Ambrogio.
Ambrogio, sì, Alfred.
Alfred.
Per gli amici Alfred.
Che gli racconta anche lui qualcosa.
E praticamente gli racconta l'episodio, l'unico episodio in cui ha detto in pubblico questa parola, Rosabella, Rosebud. Ed è il momento in cui ha una specie di festa, di party, comunque c'era gente. La moglie, la seconda moglie, decide di partire e lui... in un momento di disperazione guarda, cioè vaga per la stanza e becca la palla di neve, quella di vetro che si agita, e questo gli ricorda qualcosa che lo spinge a dire Rosabella. E questa è la prima volta che lo sentiamo, che lo sentono dire questa parola. Intanto poi, vabbè, Kane è morto.
Muore.
E il nostro Thompson non ha però ancora scoperto che cos'è questa Rosabella. Evidentemente è importante, ma non sa che cosa sia. E quindi alla Magione, si reca di nuovo alla Magione, dove stanno smaltendo tutte le ricchezze materiali.
L'inventario dell'accumulatore folle di opere d'arte.
Sì, bruciano anche i mobili.
Vendi un po' qua, sposta un po' lì, impacchetta un po' là, brucia questo, brucia quello.
E quindi Thompson si arrende. Rosabella è un mistero e resterà un mistero.
No, il signor Kane era un uomo che otteneva ciò che voleva per poi perderlo. Forse Rosabella è una cosa che non è riuscito ad avere o che ha perso. Comunque non può essere la parola chiave di un segreto. Non basta una parola sola per spiegare la vita di un uomo. No, secondo me Rosabella non è che un pezzo del rompicapo. Un pezzo che manca.
Tuttavia,
solo che noi, spettatori onniscienti, veniamo informati dalla regia di Orson Welles attraverso un volo d'uccello sulla sconfinata distesa di beni materiali.
Mm-hmm.
Fino a quando l'uccello non si posa vicino a un oggetto che sembra essere una slitta che viene afferrata e messa sul inceneritore.
Mica la slitta con cui giocava da bambino.
Ma mi sa che è quella.
Mm-hmm.
Perché si zooma e c'è scritto
Rosa Buddha. Rosabella.
Rosabella.
Abbiamo ascoltato Bernard Herrmann e l'ouverture di Citizen Kane.
Pensavo di V per Vendetta.
No, tratta da Citizen Kane.
Ah, ok.
Rosabella. Rosebud.
E quindi mi dispiace ragazzi, ma Kane è morto, Rosabella è stata incendiata, è il momento di salutarci.
Non prima di ricordarvi che è importante, importantissimo, ascoltare Unica Radio sul sito www.unicaradio.it, dove potete trovare i podcast di questa puntata e di tutte le precedenti puntate fino alla prima stagione di tanti anni fa. Detto ciò, potete seguire Unica Radio e Cult Fiction anche sui social, Unica Radio su Telegram, Instagram e Facebook, e Cult Fiction su Instagram e su Facebook. I podcast di tutte le puntate di Cult Fiction sono disponibili su TuneIn, su Spotify e nel resto delle piattaforme innumerevoli, Google, Apple e tant'altro.
Dove c'è podcast c'è
Cult Fiction, il programma meglio del 3D. Le voci che avete sentito finora sono quelle di Tore
e Denise. No, e Rosabella.
Detto ciò, un abbraccio, un bacio,
tante care cose, buone feste,
buona immacolata,
ecco,
che era l'altro ieri.
L'avete fatto l'albero a tema natalizio o a tema cinematografico? Il presepe cosa ci avete messo?
Non mettete la pellicola sull'albero che si incendia l'albero e si incendia tutto.
Ciao.
E qui telefono casa.
Ti sei in casa e me la sparo qui?
Ehi, mi casa su casa.
No. Ci ubriachiamo, no. Spacchiamo tutto. Cosa? La radiamo al suolo, questa no. Merda di casa!
Allora, no, un attimo.
Sono qui a casa!
La tua casa è piccola ma carina, Jack.
Hello, c'è nessuno in casa, eh?
10 anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? E puzzava?
Questa casa è così piena di gente che mi fa vomitare!
La casa, quindi singolare. La casa.
Giube, siamo a casa.
In modalità smart working.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.